E allora volevo tanto salutarvi, volevo così accingermi a introdurre questo argomento che, sebbene il titolo possa già farci spaventare, perché sembra che debba essere una dissertazione che riguardi esclusivamente la dimensione psicologica. È strano, ma tante volte proprio quelli che si occupano di più delle scienze umane sono le persone che alla fine vedono il limite di una verità semplicemente umana. Tante volte, sapete, ci sono quelli che insistono molto sulla verità umana, cioè come si può percepire, studiare, vedere secondo i nostri sensi, e ci sono quelli che insistono troppo sulla verità spirituale, ma credo che proprio Cristo era l'esempio di come verità umana, vero uomo e vero Dio potessero andare assieme. E là dove la verità umana arriva fino a un certo punto, e forse arriva a dei punti difficili, tante volte non avremmo voluto conoscere certe verità intorno a noi, della nostra vita, tant'è vero che proprio le persone più sincere spesso sono le persone che con questa maledetta, tra virgolette, ricerca della verità, alla fine questa verità fa tanto male, verità sugli altri, verità su se stessi, verità sulle persone amate, verità su quei rapporti, su quelle relazioni che tante volte intraprendiamo e sembrano essere chissà che, ma poi quando si arriva a dei momenti di verità, ci si accorge che quella comunicazione che si è instaurata, quell'apparente denominatore comune, quell'affinità culturale, emotiva, quella dipendenza tante volte morbosa si rompe e alla fine cogliamo l'estraneità dell'altro. Credo che questa è una esperienza che ognuno di noi finisce per fare. Estraneità perfino di quelle figure che dal punto di vista emozionale, dal punto di vista culturale dovrebbero essere più vicine, perfino figli che riconoscono estranei i genitori, genitori che hanno la percezione dei figli come di persone strane, eppure sono sangue dello stesso sangue. C'è un momento come della verità in cui, restando in quello che si percepisce umanamente, potremmo avere parecchi problemi. E quindi, dicevo, è molto importante capire che non si può essere troppo umani da questo punto di vista, ma non si può essere neanche troppo spirituali, non fraintendetemi, perché spesso l'insistere sul versante spirituale serve per negare i problemi, le difficoltà. E credo che invece la meraviglia del messaggio cristiano, anche se è proprio fatto in maniera tale proprio da non poter essere realizzato umanamente, proprio si può configurare in quell'espressione di Paolo, che la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Cioè, come a dire, la crisi umana, la percezione dei limiti, ma nello stesso tempo non l'angoscia e la disperazione, perché chiunque percepisce il limite, chiunque percepisce la vulnerabilità, chiunque percepisce la precarietà della sua psiche, della realtà intorno, cioè dovrebbe essere un candidato alla depressione, cioè. Ma nello stesso tempo c'è la percezione di quello che Dio ha fatto. E credo che quello che è importante, ecco, se volete un primo punto prima di iniziare, di entrare nel vivo della questione, dell'argomento di questa sera, è ricordare che il cristianesimo si basa fondamentalmente su quello che Dio ha fatto. Cioè, come a dire, non su una etica, su una legge morale solamente, perché ci sono tanti sistemi più o meno religiosi che possono dire all'uomo: ama, sii in pace col tuo prossimo, cerca un equilibrio. Ci sono tante forme, ideologie, non hanno bisogno di essere cristiane. Ma la differenza che fa del cristianesimo una verità cioè sostanziale, la verità, perché Gesù disse, non disse io sono una verità qualsiasi come ce ne sono mille, ma io sono la verità, è proprio che il fatto che il cristianesimo si basa su un'opera, su una realtà, su una dimensione spirituale che Dio ci ha dato. Ecco perché possiamo andare in crisi nelle nostre forze, perché sennò sarebbe pazzesco, come vedremo più avanti. Sarebbe pazzesco andare in crisi nelle proprie energie se non ci fosse un'alternativa reale. Noi lottiamo una vita per cercare di essere forti, arriva il messaggio cristiano e ci dice sì debole. Sarebbe veramente una cosa da pazzi recepirlo sul serio se non ci fosse in alternativa una forza, una pace, una libertà reale, vera. Ma vi devo dire che purtroppo questo è molto difficile da comprendere per la nostra formazione mentale, perché fin dall'inizio noi impariamo a difenderci, ad affrontare la realtà usando dei sistemi che sono tutt'altro che spirituali. E ognuno di noi poi, non andiamo nello specifico, ecco, ma si serve di mezzi per difendersi da una percezione della realtà che spesso sarebbe brutta, dicevo, quella verità che fa male, quella verità tante volte di scoprire aspetti negativi di se stessi. Ecco, fin dall'inizio ognuno di noi vorrebbe essere accettato dall'altro, fin dall'inizio della nostra crescita, la stessa espressione dei genitori, fallo per amore di mamma, fallo per l'amore di papà, oppure, questo già, oppure se non lo fai, io non ti amo più, non ti voglio bene più. È chiaro che questo stesso atteggiamento, voi capite bene come fin dall'origine della nostra crescita stimola dentro di noi una copertura di tutte quelle parti spiacevoli, di tutti quegli aspetti, di tutte quelle dimensioni del nostro carattere che espressi ci farebbero perdere l'accettazione dell'altro. La possiamo chiamare la sindrome da bravo bambino. Non so se voi avete avuto questo tipo di malattia da piccoli o vi siete ribellati. Sindrome molto più comune lì dove poi c'è tutto un sistema di leggi, di regole, un'etica molto stretta. Allora lì chiaramente non è più solamente l'educazione familiare, ma diventa l'educazione scolastica, un sistema, ecco, una forma che seppur per certi aspetti può servire alla formazione della coscienza morale, non è l'argomento di questa sera, ma la legge in generale ha un suo valore dal punto di vista pedagogico proprio per formare la coscienza morale del bambino, per capire che nel momento in cui si supera una certa situazione succedono delle cose, nel momento in cui c'è un'azione c'è una reazione, nel momento in cui c'è uno sbaglio c'è un prezzo che si paga in qualche modo. Ecco, questo concetto, la legge, forma la coscienza morale. Però vediamo che tutto questo, in realtà, sapete cosa determina? Determina nella nostra vita un modo di affrontare la realtà che è strettamente personale. Se io potessi parlare con ognuno di voi e avere un piccolo colloquio, potrei rendere subito conto, e voi stessi vi potreste rendere conto, di come ognuno ha usato un modo diverso per cercare di superare quelle insicurezze, quelle paure, quelle angosce che sono normali. Ecco, perché noi tante volte pensiamo che è anormale una persona che ha paura, cioè perché viviamo in una cultura dove sembra che tutti si debba essere orientati in uno stato di euforia, e vediamo trasmissioni alla televisione dove tutti ridono, anche se magari poi si suicidano quando finiscono di recitare il loro copione. Però abbiamo questa sensazione che tutto deve essere spensierato, bello, libero, ma non ci rendiamo conto che la percezione della realtà, fin dall'inizio della nostra infanzia e poi nel nostro sviluppo, determina delle notevoli paure nella nostra vita. E certamente chi, superando la crisi adolescenziale, che credo tutti voi ricorderete, decide di accettarla in qualche modo la realtà, di affrontarla e quindi di non chiudersi in una psicosi, di non chiudersi in un mondo tutto suo, comincia ad usare dei meccanismi, dei sistemi per difendersi. E ognuno di noi ne potrebbe avere diversi. In campo psicologico si chiamano meccanismi di difesa, ci potrebbe essere qualcuno di voi che si è servito, per esempio, di un sistema di negazione della realtà, cioè come dire il rifiuto di accorgersi di una realtà spiacevole, cioè come dire la politica dello struzzo, non so se qualcuno di voi l'ha mai usata, cioè anche se le cose stavano degenerando, stavano andando male, fare finta di non vedere, vedere come se tutto andava bene, fino al punto però chiaramente che l'esplosione avviene, la realtà ci colpisce in una maniera drammatica. E che dire di quelli che magari hanno cercato di superare questa loro insicurezza, paura, con un altro meccanismo che si chiama identificazione, cioè cercare di identificarsi, di fare proprie quelle caratteristiche positive di un leader, di un capo religioso, politico, di ogni genere, proprio per vivere della gloria di quest'altra persona. E poi anche lì ci sono stati dei problemi quando il capo veramente poi non è stato così identificabile come sembrava. E ancora, tanti altri meccanismi, a me non interessa farvi uno studio sui meccanismi, ma vorrei che capissimo come, senza che noi ce ne rendiamo conto, nel momento in cui finalmente nella nostra vita abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri problemi, i nostri peccati, il bisogno di Dio, senza che ce ne rendiamo conto, il tipo di rapporto iniziale che noi sviluppiamo con Dio è ancora quello di chiedere aiuto a Dio, però a difenderci con i nostri mezzi e con i nostri sistemi. Cioè, questo è un concetto molto importante da capire. E sapete perché è importante da capire? Perché se no, dopo tanto tempo che chiediamo a Dio di aiutarci a nostro modo, alla fine finiremo per dire, ma Dio non mi aiuta. Detto in altre parole, vediamo se riusciamo a entrare nel vivo della questione, sarebbe bello poter anche avere un momento di riflessione, delle domande, perché è importante che questa parola diventi applicabile alla nostra vita di ogni giorno, proprio perché molti di noi alla fine non si guardino intorno e dicano, dice, ma io ho chiesto da tanti anni, ho pregato, ho fatto digiuni, ho fatto cose incredibili, ma non è cambiato niente. Oppure, peggio ancora, tante volte con la parola stessa dire a Dio, ma Signore, ma tu non stai facendo secondo la tua parola. Sapete che succede pure questo? Era un po' come i farisei di allora. Cioè loro avevano la parola, vedevano Gesù e dicevano, tu non corrispondi alla parola di Dio, mi dispiace. Ma era Gesù che non corrispondeva alla parola di Dio? O era la loro interpretazione deformata, condizionata? Ecco, come a dire, noi nel nostro cammino, nel nostro relazionarci con gli altri, nel nostro rapporto stesso con la parola di Dio, siamo, senza che ce ne rendiamo conto, condizionati da tanti sentimenti, da tanti pensieri, da tanti modi di vedere che riescono a distorcere perfino la comprensione di questa parola che è spirituale. La parola è spirituale, poi passa attraverso la nostra mente. Facciamo l'esempio di una persona che ha una rabbia estrema contro tutti, poi dice, vedi, Gesù dice di odiare il mondo, io odio tutti. Possiamo trovare nella parola la giustificazione, guardate un poco, a tutti gli aspetti più negativi della nostra vita, sembra strano, possiamo usare una parola che è spirituale, che è liberatoria, così filtrata attraverso i nostri sentimenti e la nostra mente, da non esserne rinnovati, da non esserne liberati, da non entrare in questa dimensione di pace, ma dal servirci di Dio e delle sue cose per puntellare, per sostenere i nostri, tra virgolette, equilibri, perché non sono equilibri, servirci di Dio per vendicarci, servirci di Dio per entrare in competizione, eccetera, eccetera. Come a dire, quindi, il pericolo più grande della nostra vita cristiana è proprio questo, cioè di cominciare a instaurare un rapporto con Dio dove noi chiediamo a Dio di aiutarci a fare quello che noi non riusciamo a fare bene, ma con i nostri mezzi. Facciamo conto che tu non riesci a ignorare dei problemi nella tua vita. E allora potresti cominciare a pregare: Signore, aiutami a non vedere. È come se uno che fosse in macchina dice e prega: Signore, aiutami a non vedere la strada, aiutami a non vedere i semafori. E poi aiuto, Signore, perché chiaramente ci ritroveremmo veramente ben presto coinvolti in un grosso incidente. Eppure, la tentazione è questa: aiutami, Signore, a non vedere, come a dire, il sistema che io ho usato nella mia vita, il sistema che mi hanno insegnato i miei genitori, era quello. Squadrato così, se c'è una spinta negativa, no, non esiste, reprimi! Non vedere! E sapete che noi proprio a questo riguardo tante volte lottiamo con Dio, cioè Dio sta cercando di fare affiorare certe cose e noi gli chiediamo invece di nasconderle. Dio sta cercando di fare peggiorare apparentemente la nostra vita, non fraintendetemi, è come la guarigione di un ascesso. Se voi ci mettete sempre l'antibiotico sopra, sì, sembra che l'ascesso sta bene, però cosa succede? Rimane sempre là. In un modo o in un altro. Allora arriva tante volte invece un chirurgo e vi dice no, dovete applicarci calore. Dice ma il calore fa male. Sì, però il calore porta su questa parte di tessuto degenerata, infiammata, piena di pus, e poi può drenare, può uscire fuori. E lì veramente c'è una guarigione del processo di infezione che c'era nei tessuti. Ecco, diciamo che quello che è strano nella nostra vita è che tante volte noi preferiremmo non portare fuori queste realtà. E purtroppo il sistema in cui viviamo, il tipo di educazione, e il clima spesso legalistico delle comunità dove noi ci troviamo, determina questo tipo di discorso. E se non cambiamo questa mentalità, rischiamo di vivere una vita cristiana da repressi e non da rinnovati. E io credo che a questo punto, cioè, se intanto abbiamo cominciato a capire questa prima parte, ci accorgiamo di due cose almeno. Primo, che noi chiediamo a Dio spesso nella preghiera di fare qualche cosa che è contrario al processo di guarigione. Noi chiediamo a Dio questo: aiutami a non vedere, aiutami a non vedere. Perché tante volte chiediamo a Dio così? Quando stanno emergendo delle cose, delle problematiche, stanno emergendo delle tensioni, stanno emergendo delle parti del nostro carattere che non sono molto belle da vedere. Signore, non voglio vederle, no, non esiste, no, no. Anzi, spesso perfino neghiamo di avere certe spinte, certe tendenze, e poi quando meno ce l'aspettiamo, questa repressione, questo controllo, questo autocontrollo troppo, troppo esasperato si trasforma e si può trasformare, non sto io qui a farvi uno studio su questo, si può trasformare in disturbi psicosomatici, si può trasformare in momenti di depressione, si può trasformare in tante situazioni, si può trasformare in crisi isteriche in cui per 5 minuti perdiamo completamente il controllo e diventiamo persone completamente diverse da quelle che ci siamo imposti di essere. Un tentativo umano. Sapete, il meccanismo isterico è proprio questo, è il risultato di uno sforzo umano di separare il bene dal male dalla nostra mente. È come a dire che se gli equilibri non sono più che profondi, i credenti, sto parlando dei credenti, cominciano a perdere colpi, cominciano a rendersi conto tante volte di non avere scoperto questa dimensione reale della pace, della gioia, della libertà. ma di avere chiesto solamente a Dio: Dio, ti prego, mantieni le circostanze in maniera tale che io stia in pace. Stiamo attenti a un tipo di messaggio anche troppo positivistico in questo senso. Montagne che poi diventano persone. Signore, liberami da mia suocera, liberami, cioè, come dire, liberiamo tutti gli ostacoli, così apparentemente, anziché noi poter sviluppare quelle caratteristiche soprannaturali di pace e di gioia, diciamo: Signore, il mio modo di camminare è questo, io non voglio nessun ostacolo, Signore, quindi, e questa è una preghiera proprio di questo tipo, liberami dagli ostacoli. E se sono persone, se sono... è come a dire che anziché fare aumentare i giri del nostro motore spirituale, noi chiedessimo a Dio sempre una discesa. E sapete cosa succede? Che Dio non ci può rispondere se ci ama in questa maniera. Perché? Ecco lì perché poi, senza volerlo, cominciamo ad andare a altre forme, ad altri sistemi, in cui quello che importa è il risultato. Ma non è così. Come dire, ma l'importante è che l'ostacolo l'ho levato. Poi se ho dovuto fare per questo, ho dovuto prendere energie negative, ho dovuto... ma che importanza ha? No. Tutta la filosofia del New Age, tutto questo atteggiamento di dire: qualunque cosa che mi riesce a fare stare bene, è bene. No. E a questo punto potremmo cominciare a chiedere a Dio di darci un po' di eroina giornaliera, darci la nostra eroina, non eroina, nel senso di donna che... eroe, ma la nostra droga quotidiana. Ma Dio ha qualcosa di molto più grande per ognuno di noi. E quello che è strano è proprio questo. C'è un periodo nella nostra vita in cui noi vogliamo crearci delle immagini persino di Dio, ce le creiamo, ci facciamo un'idea di un Dio a nostra immagine, gli chiediamo di aiutarci come chiederemmo al nostro migliore amico di aiutarci. Secondo quello che per noi è il meglio. Se abbiamo bisogno di soldi, dammi soldi. Certo, Dio vuole darci anche una prosperità economica. Se abbiamo bisogno di affetto, dammi l'affetto. Poi, Signore, no, perché me l'hai dato? O ne voglio un altro, questo non mi piace. Cioè, entriamo in un campo dove poi non è facile capire se una cosa è buona o è brutta. È il campo dei sentimenti. Non so se vi è capitato mai di... con tutta la vostra razionalità, invece di vedere come i vostri sentimenti possano giocare certi scherzi, far vedere le cose in un modo e poi ve le fanno vedere in un momento completamente diverso, in un modo opposto. E lì tante volte, anche in questo campo, vorremmo che Dio volesse appoggiarsi ai nostri sentimenti o ai nostri risentimenti. E lì veramente abbiamo delle esperienze molto deludenti della grazia di Dio. Cioè, come dire, andiamo avanti, abbiamo momenti di grande estasi e poi abbiamo momenti di depressione incredibile. Questa sera è importante che ognuno di noi possa inquadrare in una maniera più chiara come sta guidando la propria vita. Sapete, il sistema di Dio non è un sistema di dominio su di noi, perché lui lo sa benissimo che dove c'è dominio, dove c'è paura, non può mai nascere un amore reale. Sapete, a livello umano è quello che funziona di più, è il sistema della repressione. Infatti, noi lo vediamo che la libertà a livello umano portata all'estremo, alla fine fa sempre venire nella mente di alcuni nostalgici. Ecco, prima, quando c'era un sistema totalitario, quando almeno si stava bene. Ma in un certo senso a livello umano è così, perché a livello umano, là dove viene fuori, là dove si manifesta la distruttività, la incapacità di essere liberi senza distruggere gli altri, c'è veramente nell'anarchia, c'è il massimo caos. Questo è chiaro. Ed è strano però che la parola di Dio ci parli di una legge di libertà. Sembra un'antitesi quando ci dice che dobbiamo considerarci giudicati come da una legge di libertà. Cosa ci vuole dire Dio questa sera con questo discorso repressi, rinnovati, legge, libertà? Cosa stai conducendo nella tua vita? Stai adempiendo una legge? Da che cosa deriva il tuo comportamento cristiano? È una legge che ti sei imposta perché hai detto è giusto, bisogna, è necessario, devo. Su che cosa è basata la tua forza vitale? È su un devo, è giusto, sono costretto? E ognuno di noi lo può vedere. Se siamo basati molto su questa espressione, devo, è giusto, siccome sono cristiano, devo, coerenza, la legge dice, la legge morale, noi rischiamo di essere dei repressi e poi anche dei depressi. Questo potrebbe essere uno stadio successivo. Ma allora cosa significa? Che non dobbiamo tendere a un cambiamento? Cosa significa che non dobbiamo essere corretti nel nostro cammino? Cosa significa? Cos'è la correzione? Come Dio ci vuole correggere se non reprimendoci? Voi sareste d'accordo? E tante volte noi guardiamo al risultato, i padri dicono: figlio mio, non mi interessa, basta che tu quando sei a tavola stai zitto, ti comporti così, poi se dentro stai bestemmiando, me ne stai dicendo di tutti i colori, non mi interessa, l'importante è che mantieni questa forma. Sapete che molte volte quella apparente equilibrio che c'è nei rapporti è semplicemente frutto di questa repressione che ognuno fa. Ma dentro cosa c'è? Cosa pensate? È strano. Vi devo dire che negli ultimi tempi ho scoperto che Dio tante volte è più vicino a noi quando ci stiamo ribellando di quando siamo completamente repressi. Quando siamo completamente repressi è come se ci stiamo prendendo in giro, che in realtà ce l'abbiamo con Dio, ci sta dando un peso troppo grosso, ci sta chiedendo troppo, però non lo vogliamo accettare e siamo distanti. Quando invece siamo reali e esprimiamo veramente quello che ci abbiamo dentro, stranamente, Dio può essere più vicino a noi. Come dire, Dio è più vicino a noi in un atteggiamento non di tipo farisaico, non di tipo represso. Perché una persona repressa, una persona che si autocontrolla, che si basa sulla propria capacità di controllo, in realtà non ha bisogno di scoprire la pace di Dio. Se l'è creata artificialmente, diciamo artificialmente, mi capite? L'ha creata con i suoi sistemi, con i suoi mezzi. Certo, a prezzo di grossi coliti o gastriti o ulcere, questi sono i prezzi un po' da pagare, ma è una pace che si è conquistata. E sotto sotto, in fondo, può anche dire grazie a me che sono così di autocontrollo, grazie a me, cioè dice grazie a Dio, però sotto sotto il 90% della gloria grazie a Dio. Ma al contrario, la persona che vede i suoi equilibri nella precarietà, nella difficoltà, che vede veramente la crisi reale, che si riconosce debole. Tra di voi non ci sono né molti sapienti, ma Dio ha scelto le cose deboli, pazze, inutili, disprezzate, certamente non per lasciarle così, questo è un'aggiunta che è importante, perché sennò qualcuno potrebbe sempre, con quella distorsione biblica, sempre dire ecco, io sono pazzo, quindi... Oppure qualcuno che prende i versetti e dire, vedi che Dio dice ti ringrazio Padre che nascosto ai savi intelligenti, ecco io sono idiota, quindi Dio mi ha privilegiato. Cioè potremmo sempre distorcere e rivendicare, come a dire, vedi, cioè essere orgogliosi della nostra ignoranza, no. Certamente non è questo che la parola di Dio ci dice, ma certamente ci fa capire che là dove noi pensiamo che la nostra umanità, la nostra capacità e quindi anche i nostri mezzi di difesa, di cui la repressione è uno dei fondamentali, e qui in Svizzera siete esperti nella repressione, secondo me, proprio perché c'è anche un contorno, un equilibrio tale, cioè che come a dire non è solamente la mamma che dice stai buono perché sennò io non ti allatto, non so se qua si allatta normalmente oppure già un po' come tradizione, ma la mamma diventa pure la città, diventa il vigile, cioè tutto quello che ci circonda è così bello, dice guai a te se esprimi una cosa negativa perché sporchi, cioè capitemi, che quindi il senso di repressione si estende perfino nel fatto di quando camminate nei parchi. Non sto dicendo che il risultato sia brutto, anzi è un risultato bellissimo da vedersi all'esterno, da godersi nei parchi, nell'ordine, nei giardini, nella mancanza di spazzatura come un arricchimento di monumento come da noi, insomma. Certamente, però questo vi sembrerà strano, ma tante volte coopera, senza che vi rendete conto, ancora di più a isolarvi, a chiudervi in quei drammi interiori, in quelle spinte strane che non si possono condividere perché sono sporche, che si arriva perfino a non fare. Allora l'unico meccanismo, secondo me, che comincia a funzionare di più per cercare di gratificare queste spinte è quello fantastico. Non so qua che budget c'hanno tutte quelle televisioni strane che ci sono da noi pure in Italia, con la 004, Sexy Line, tutte queste cose che cominciano certamente a fare sì, a fare presa sulla repressione, su tante cose che sono controllate semplicemente artificialmente nella nostra vita e che possono quasi quasi prendere una via fantastica di soddisfazione. Quindi dicevo, il problema non è questo, non è il fatto della santificazione, perché c'è un desiderio di Dio, stavo ribadendo poco fa, che noi possiamo raggiungere un processo di santificazione, lo chiamate guarigione interiore, rinnovamento della mente, la chiama l'Apostolo Paolo, cioè come a dire, la correzione di Dio è in questo modo, se lo volete un attimo sintetizzare. Prima cosa, Dio ha detto, se io li correggo dall'esterno, saranno incorreggibili. Questo cosa significa? Perché lui sapeva benissimo che quando si dà una legge e si dice una cosa, ci sono almeno 3, 4, 5 versioni, interpretazioni di come è stata detta la cosa. Non so se anche qui vi capita tante volte di fraintendervi, di avere dei malintesi, di apparentemente esservi spiegati chiaramente e poi ognuno capisce una cosa diversa o interpreta diversamente, e allora lì ci avevo detto così, sì, però così io intendevo così, cioè come a dire che perfino le parole, il linguaggio che usiamo sembra che ci faccia capire le cose, ma spesso non ci fa capire. E così Dio bene ha pensato, ecco, se io li devo correggere, così come una correzione esterna, come gli devo dire non fate così, ma non fate così, questi qua non li correggerò mai, perché troveranno sempre un sistema, come i farisei, cioè trovavano un modo di spiritualizzare, quello che doveva essere il loro modo di sostentare i genitori, lo dedicavano offerta al Tempio, Corban, erano spirituali, avevano trovato un sistema spirituale per esimersi dall'amare. E noi saremmo espertissimi, sapete, a prendere tutta la parola di Dio ad uso e consumo del nostro orgoglio, egoismo, arrivismo, senso di competizione. E questo purtroppo, se ci guardiamo intorno nella nostra vita, lo abbiamo fatto per tanti tempi. Quindi Dio sapeva benissimo, se io cerco di correggerli con una legge esterna, non avremmo mai e poi mai potuto essere corretti. Saremmo continuati ad essere solamente delle persone formali, represse più o meno, farisaiche, questa è la massima della... Eppure, farisei erano delle persone abbastanza, le persone del buon senso di allora, non erano le persone più brutte, più strane, erano le persone più integrate con la realtà del secolo, ma non avremmo mai sperimentato un vero rinnovamento. Ed è per questo che Dio ha detto, se non metto un rinnovamento che venga dentro di loro attraverso lo Spirito Santo, cioè nessuno in realtà potrà essere rinnovato. Se noi cambieremmo semplicemente l'ordine dei fattori, ma il prodotto sarebbe sempre lo stesso. Noi siamo esperti a spostare l'aggressività, a capire dove possiamo dare un calcio e dove invece dobbiamo starci zitti, a usare tutti questi sistemi per canalizzare la nostra aggressività. Per esempio col capo ufficio non è conveniente essere aggressivi, però col cane che arriva in casa almeno gli puoi dare un calcio, o con il figlio che poi magari viene, che non c'entra niente, e dice papà, e in quel momento tu sei arrabbiato. Figuratevi che perfino una mosca tante volte ci può indurre in nevrosi, si gira attorno, poi mentre che stiamo a cacciare questa mosca, una zanzara, cerchiamo di ucciderla, ci telefona qualcuno e diciamo una parolaccia a quella persona malcapitata che ci becca mentre che siamo in una contesa con la mosca o con la zanzara. E allora questa è la realtà bella che questa sera ci può cominciare a dare una chiarezza su come muoverci in questo cammino di correzione. Dio non vuole persone represse, non vuole controllarci per mezzo della paura. Non è qualcuno che ci dice, perché sapete, tante volte ci arriviamo e arriviamo a dire va bene, sappiamo che Dio è un padre di misericordia, che Dio ci ama, però fino a un certo punto, come a dire, poi se arriva al limite della sua pazienza allora passa a dei sistemi repressivi. No, mi dispiace per voi, lui sa benissimo che con dei sistemi repressivi non ci potrà mai essere una fiducia reale nel suo progetto, nel suo amore. Ecco perché, mi sembra scandaloso quello che vi sto dicendo, preferisce Dio che voi vi ribellate in certi momenti con tutto il vostro essere, non con il vostro cuore, perché come credenti avete un cuore meraviglioso. Mi dispiace per voi, se qualcuno si sente completamente negativo, questo è sbagliato. Puoi avere una mente incline a tante spinte strane, come la mia mente lo è in parte, ma nel tuo cuore la correzione già è venuta. Dio ha messo una nuova vita, un cuore nuovo, lì c'è già una correzione, lì già ci sono scritte le sue leggi, leggi di libertà proprio perché ce le abbiamo dentro, cioè come dire, non dobbiamo reprimerci, ma dobbiamo esprimerle queste realtà, scoprirle ed esprimerle. Cioè sì, la grazia va bene, ok, però ora mi devo difendere a modo mio, lì sorgono i problemi. Cioè la grazia va bene, come dire, sì, Dio mi ha salvato per grazia, mi ha dato una nuova vita, però ora io devo. Cosa devi? Il cammino continua nella stessa dimensione. Ma molti di noi hanno continuato il cammino imponendosi dei pesi più grossi di quelli che potevano portare. Questa sera io sento che ci sono alcuni di voi che stanno portando dei pesi più grandi e che stanno dicendo Dio me l'ha dato, e quindi sotto sotto stanno pure pensando Dio mi sta uccidendo, perché questo peso, essendo più grosso, è come se tu metti 50 kg in braccio a un bambino di 12 anni. Li mettereste mai 50 kg? Forse per un momento, poi quando lo vedete così che sta per crollare, dice no, aspetta figlio mio, lo porto io. Ma tanti di noi, proprio perché non hanno chiarezza ancora di questo rapporto con Dio, in nome di Dio si sono caricati, si sono presi dei pesi più grandi, hanno represso certe cose e hanno fatto davanti a Dio, come dire, buon viso a cattivo gioco, nel senso che stavano portando un peso più grande solamente per una coerenza, siccome sono cristiano debbo, senza capire che questo processo è un processo progressivo. Noi tutti vorremmo portare, io pure quando sono andato in palestra a fare un po' di bodybuilding, ci dovevo un po' ritornare perché poi la stanchezza, avrei subito, vedevo c'erano degli uomini là che prendevano certi pesi, c'era in me questo desiderio, aspetta, prendo là. Poi appena sono stato con 2 giorni con un dolore, ho detto no, bisogna andarci molto graduali, molto molto graduali. C'è la tentazione di volere strafare, di non scoprire la potenzialità progressivamente che Dio ha messo in noi, e tanti avete usato
questo sistema di repressione nella vostra vita. Come a dire, certi pesi non li potevate portare e invece ve li siete caricati. Qualcuno dice, ma io lo dovevo fare per forza. Ma non è del tutto così. Certo, certe situazioni le dobbiamo reggere per forza, certe situazioni pratiche, ma possiamo capire che quella parte con cui ci possiamo coinvolgere, quanto peso, quanta realtà possiamo prendere, sostenere, perché se ne sosteniamo di più, se noi reprimiamo tutta la ribellione, prima o poi questa si configurerà in un odio, in una rabbia, in un rifiuto, e cresceranno delle barriere, e si sono create delle barriere nella tua vita nei confronti dei tuoi figli, di tuo marito, di tua moglie. Sono create delle barriere. Perché? Perché all'inizio hai detto, vabbè, cosa devo fare? Faccio buon viso e cattivo gioco, reprimo, subisco, in nome di Dio, subisco. Certo, Dio ti vuole dare la potenza di sopportare, di portare pesi, ma proporzionale. Se tu te ne sei caricata di più, ti sei represso. Ed ora ti senti appesantito. Ed ora senti uno stress nella tua vita. E ora senti che neanche puoi sollevare, perché poi succede così, che dopo abbiamo cercato di portare 50, 100 kg, poi non riusciamo a portare neanche un chilo. Un chilo ci viene pesante. Quel termine che non ha nessun significato medico, ma è molto usato, esaurimento nervoso. Tante volte proprio a questa espressione abbiamo portato dei pesi in nome di Dio, senza capire che la potenza di Dio vuole rinnovarci dal di dentro e vuole renderci capaci progressivamente di portare nuovi pesi, nuove realtà, ma secondo la misura reale della nostra fede, non secondo la misura della nostra educazione, non secondo la misura della nostra morale, non secondo la misura della nostra etica, non secondo la misura del nostro autocontrollo, di quello che avremmo voluto fare, dell'immagine buona che dobbiamo mostrare agli altri. Io devo sorridere, siccome sono cristiano, e nel momento che sorrido mi viene l'ulcera, la gastrite. Però sorrido, rallegratevi del continuo, signor Rallego. Ringrazio Dio che sono cristiano, perché ti avrei fatto a pezzi, non si dice però. E poi quando alla fine ci distruggiamo, Signore, è colpa tua se sto male, certo. No, non in questa maniera, non con il devo, non con la morale del dover essere, ma con la morale, se volete, del è possibile, tutto diventa progressivamente possibile a chi crede. Tutto diventa progressivamente possibile a chi crede. Dice, ma questo non è la scrittura. Sì, perché dice, no, è quello più sintetico, dice tutto è possibile a chi crede. Ma sapete, il nostro estremismo è sempre là, noi tante volte siamo sì o no. Ma il processo di guarigione è un processo, il processo di santificazione è un processo. Non riuscirai a essere più santo di quello che non è la tua scoperta di fede. Se tu sei a un livello superiore di santità di quello della tua fede, tu sei represso. Questo è quello che Dio ci dice questa sera. Non ci sta dicendo chissà di fare che cosa, ma di essere sobri, equilibrati, avere un concetto di noi stessi, come diceva l'Apostolo Paolo, secondo la misura, non di quello che vogliamo fare, di quello che vorremmo essere, delle nostre fantasie, ma di quello che è la nostra reale fede. E vi devo dire che nella mia vita, e concludo, c'è stato un momento in cui dopo tanti anni di cristianesimo ho fatto grandi speculazioni, grandi ragionamenti, grandi predicazioni, un po' distorcendo, bisogna dire, la realtà di Dio, perché questo era avvenuto, per esempio io non, secondo la mia formazione molto esistenzialistica, molto nell'angoscia così, chiaramente all'inizio avevo filtrato questo dal messaggio cristiano, quindi avevo detto ecco un Dio che sorride, non ce lo vedo per niente, poi
infatti non so come non riuscissi a leggere tutte le parti della scrittura dove c'era scritto gioia, era come se non esistesse. Quindi appena vedevo un credente che sorrideva, dice questo è preso dallo spirito di buffoneria, questa, cioè pure avevo le basi bibliche, se non ha capito niente perché l'angoscia, ecco, quindi vivevo così preso dalla mia interpretazione di Dio. Ma vi devo dire che ancora mi difendevo, reprimevo bene le mie cose, e all'inizio pensavo che Dio mi aiutasse a reprimerle meglio. Quindi ho detto, ora che c'ho te, Signore, che mi ami, mi darai una mano ancora di più. Ma è stato tremendo quando poi, dopo parecchi anni, ho dovuto vedere che la mia capacità di reggere le situazioni, anziché aumentare, diminuiva. Signore, ma qua c'è qualcosa che non va, cioè, io sto peggiorando, mi sento più fragile, più debole, più incapace di affrontare le cose. Io ti prego di essere più forte, più capace, e qua mi pare che stiamo andando a peggiorare. Io ti prego che posso affrontare qualunque cosa facendo finta di niente, nascondendo le cose come ho fatto fino ad ora, facendo un sorriso quando internamente avrei invece strozzato le persone. Io volevo che tu aumentassi questo mio modo di difendermi. E invece qua mi pare che non sopporto più nessuno, sto diventando aggressivo, sto diventando ansioso, non riesco a sopportare il benché minimo stress, la minima frustrazione mi mette a terra. Ma com'è questo fatto, Signore? Ed io questa sera ti sto dicendo che dentro di te, nel tuo cuore, nel tuo spirito, in quel cuore nuovo che hai ricevuto, ci sono quelle risorse, quelle potenzialità, quelle capacità che tu hai cercato di spremere dal tuo cervello, ma che non sono venute fuori. Anzi, è venuto fuori proprio l'opposto. È venuto fuori un rifiuto, un'intolleranza, persino per le persone con le quali eri più stretto. Persino con quelli che la pensavano proprio come te. Persino quelli che facevano parte dello stesso gruppo, della stessa confessione, della stessa sottoconfessione, della sottoconfessione della confessione. Perché purtroppo è così, tante volte ci uniamo in subgruppi, dei subgruppi per dire almeno la pensiamo come nella stessa maniera, siamo uguali, possiamo essere assieme. Le crisi più grandi stanno avvenendo proprio tra le persone più uguali, come a dire che Dio sta costringendoci a scoprire quello che Lui ha fatto, non i nostri sistemi di equilibrio, non i nostri sistemi di unità, non i nostri sistemi di comunicazione, ma quello che a Lui è costato Gesù. Lui ci sta portando a doverlo scoprire. Ecco perché è pazzesco, ma proprio dalle crisi più grandi, dai momenti di sconforto, dai momenti di confusione della realtà, nella tua vita, questo seme che è piantato nel tuo cuore verrà fuori in una maniera più grande. Lo Spirito Santo sta soffiando proprio perché questa gloria, questa testimonianza di Dio che c'è dentro di te venga fuori, ma proprio nei momenti più impensabili, nei momenti in cui tu ormai ti eri dato per morto, morto vivente o zombie, come lo volete chiamare. Cioè, vuol dire, ormai potrò solamente recitare, ormai non sopporto nessuno, ormai perfino mia moglie e mio marito non mi ha capito, non mi capisce nessuno. Quante volte c'è questo grido di angoscia? Ebbene, Dio ti dice, no, mi dispiace, io ti ho capito prima ancora che tu nascessi. E proprio perché ti ho capito, ho messo in te un sistema di libertà nuovo. E questa sera lo Spirito Santo vuole comincia a funzionare in una maniera nuova nella tua vita. Hai bisogno di fidarti di questa realtà, ti dice il Signore, prima ancora di entrarci più pienamente. Hai bisogno di credere che dentro di te, non ci sono solamente quei sentimenti delusi, quelle paure, quelle cose che non avresti voluto vedere, quella paura di non farcela più, che anche se ogni giorno ti alzi, ti sforzi, c'è un'altra giornata, mamma mia, che seccatura, ah, guardi intorno, oh, sempre la faccia di mia moglie, di mio marito, sempre lo stesso, non è cambiato durante la notte, oh, poi senti le urla dei figli che ti... Ah, mamma mia, che brutta questa realtà, e lì inghiotti tutto questo boccone amaro, inghiotti queste cose e dici, no, c'è una libertà per cui Dio ti vuole fare vivere, seppur in queste circostanze, in questi cammini esterni, ma vuole farti scoprire una libertà interiore che nessuno e niente può veramente reprimere, ma anzi dove puoi esprimerti e dove puoi trovare una libertà e una gioia nuova di vivere, non spinto dalla paura, dove puoi trovare una nuova libertà perfino di comunicare, là dove quando poi hai parlato con quello e ti ha capito male e ti ha sparlato, hai parlato con quello, basta, non parlo più con nessuno. Allora, rapporti formali, meglio troppo confidenza, basta con nessuno. No, anche questo Dio vuole portarti nuovamente alla capacità di incontrare l'altro, ma per fare questo hai bisogno di scoprire di più questo modello meraviglioso che Dio nel suo amore ha messo dentro di te. Hai bisogno di crederci, hai bisogno di cominciare a immaginarti non solamente nei tuoi fallimenti, ma nella ricchezza che Dio ha messo in te. Hai bisogno di cominciare a dire a te stesso, a te stessa, che puoi veramente affrontare diversamente le cose, non più controllandoti, ma credendo che la pace di Dio è nel tuo cuore, credendolo prima, toccandola, guardandola e diventando simile, guardando Cristo e diventando simile a Lui. Dice la Scrittura che allora, quando Lui sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Più noi vediamo come Cristo è, più diventiamo simili a Lui. Più noi vediamo, non le nostre immagini, non i nostri sentimenti, le nostre idee di Cristo, non le nostre idee della realtà spirituale, ma più noi vediamo la realtà spirituale, più diventiamo simili. Dio ti dice di guardare la pace che c'è dentro di te. Tu dici, ma io non la vedo. Dice, ma dove stai guardando? Dice, nella mente, nelle emozioni. Ma là che cosa trovi? Che trovi? Dove stai guardando, figlia mia? Io ho messo dentro di te la pace, guardala questa sera, guardala per fede. Dentro di te c'è la pace del regno di Dio, guardala. Dentro di te, figlio mio, c'è la giustizia del regno di Dio. Dove la stai cercando la giustizia? All'esterno? Riuscirai a fare quadrare tutte cose? Riuscirai a crearti un habitat tale da non avere problemi, dove tutto funziona, dove la legge è uguale per tutti? Difficile. Dove la guardi? Dove la guardi la giustizia? Dentro di te. Dove la cerchi la gioia? Riuscirai a inebriarti di qualunque cosa al punto tale di stare così bene, di non avere nessun problema? L'allegrezza dello spirito è dentro di te. Guardala, ti dice il Signore questa sera, guardala. Come faccio? Non la puoi guardare attraverso i tuoi sentimenti, non la puoi guardare attraverso le tue sensazioni, ma Dio ti dice, credici. Ed era questa la fine di quel discorso che, e concludo, dopo tanti anni mi sono dovuto rendere conto che non è che fossi andato molto avanti come fede, ma avevo poi più valorizzato le mie sensazioni, i miei sentimenti, i miei meccanismi di difesa, le mie capacità di affrontare, e alla fine non riuscivo a credere di avere dentro la pace. Quando avevo esaurito tutte le mie scorte di pace, amore umano, devo dire, ho detto, Signore, a questo punto ho chiuso. Invece Dio ha detto, no, a questo punto incomincio. Mamma mia! Ma allora devo per forza crederci, eh? Ma allora proprio devo, anche se io non sento niente, devo credere veramente che tu mi hai messo una cosa bellissima dentro. Io mi vedo bruttissimo, eh? Cioè proprio ora devi credere, ma così è più difficile. Prima dicevo, lo so che sono bello, perché sotto sotto il mio orgoglio dicevo, sono forte. Poi quando ho visto che forte non ero, Dio ti sta dicendo questa sera, puoi credere, intanto di essere una persona meravigliosa, di avere un'armonia, di avere il regno di Dio dentro. Se sei un credente puoi avere questa fiducia, guardalo, comincia a guardarti allo specchio, non dei tuoi sentimenti, non delle tue sensazioni, non di quello che pensano gli altri, cominciati a guardare allo specchio della parola di Dio, allo specchio dello Spirito, e vedrai un'immagine meravigliosa. Guardala, contemplala quell'immagine. Quella è la tua realtà, la pace ce l'hai dentro. Se tu non la credi, non verrà mai fuori.
Se tu cerchi di produrla con i tuoi mezzi, dice il Signore, non produrrai niente. Se tu vuoi cercare di essere un operatore di pace, tu farai guerra con tutti nel tentativo di fare la pace. Ma scoprila, credila, guardala, e nel mentre che la guardi, nel mentre che la vedi dentro di te, nel mentre che lo Spirito Santo ti aiuta a vederla, ti aiuta a realizzarla, questa comincerà ad esprimersi come un miracolo, come un rinnovamento della tua vita, non come una repressione, non come un buon viso a cattivo gioco, ma come una qualche cosa di miracoloso. Guarderai il tuo fratello, gli sorriderai, e in quel momento tutte le barriere, tutti gli imprevisti che si sono verificati tra di voi, tutti i pregiudizi, tutte quelle cose che potrebbero separarvi, vengono vinte da questa pace di Cristo che scopre nel tuo cuore. E allora la gioia la esprimerai. Dio ti dice: comincia a crederci, figlia mia, figlio mio, e non essere repressa, ma credi, non temere, abbi semplicemente fede.